www.storiedijo.it e la storia continua. Pecunia non olet. Ricchi e potenti. A fronte della scarsa considerazione intellettuale goduta dai lavoratori del cuoio, stava una larga prosperità economica delle organizzazioni corporative che facevano capo a questo settore produttivo. Negli ordinamenti di giustizia emanati a Firenze nel 1492, ad esempio, l'arte dei calzolai venne inserita fra le arti maggiori. Essa contava quasi 3.000 iscritti, metà dei quali operava in città, nella vicinanza di Pontevecchio. A Pisa, nel primo 400, i lavoratori del cuoio erano il gruppo di artigiani più numerosi e nel 1428-29 il cuoiaio Jacopo da Corbino, con i suoi 15.000 fiorini di imponibile lordo, risultava al fisco il secondo contribuente più ricco. A Milano, gli addetti al settore, appartenenti ai ceti medio o medio-alti, concentravano le loro conce nell'area di Porta Ticinese, ricca di corsi d'acqua, mentre a Venezia tale attività si svolgevano nella Giudecca. Nelle Marche meridionali, infine, non c'era centro urbano in cui l'arte dei calzolai non figurasse fra le più ricche e potenti. In tutte le città italiane, dunque, i lavoratori del cuoio erano collegati in forme di organizzazione produttiva e istituzionali ricche e molto spesso potenti in seno delle comunità locali. Disprezzati, allontanati dalla città e molte volte demonizzati, i cuoiai e calzolai furono non di meno fra coloro che contribuirono in modo assai significativo alle fortune economiche dell'artigianato italiano basso medievale. Il voto di Buzzarello. Nonostante in Italia nel basso medioevo le autorità cittadine si prendessero spesso cura della salute e del benessere della comunità civile, quasi mai si preoccupavano dei rischi sanitari cui erano sottoposti i lavoratori del settore conciario. Artigiani e salariati si trovavano infatti di continuo a contatto con sostanze nocive, quali erano i liquidi tannanti, ed erano sottoposti a turni spesso faticosi e debilitanti, cosicché andavano incontro a malattie e infezioni non di rado letali. Non solo le autorità pubbliche tacevano, ma neanche i medici nei loro trattati dedicavano il minimo cenno alle patologie connesse con l'attività della concia. Si dovrà infatti attendere la metà del XVII secolo per l'uscita dei primi studi scientifici sull'argomento. Che cos'altro restava da fare allora ai lavoratori medievali se non votarsi a qualche santo, sperando nella sua miracolosa intercessione? Non manca una singolare testimonianza in proposito. Nel 1324 un tal Buzzarello, conciatore di Camerino, incorse in un grave infortunio. Infilò piede destro dentro una vasca per la calcinatura dei pellami, con la conseguenza che si corrose la carne vicino al malleolo, procurandogli pure un fortissimo gonfiore all'arto. Fu così che decise di fare un voto sulla tomba di San Nicola da Tolentino e immediatamente, come egli asserisce, venne guarito. Per altri, al contrario, la concia poteva anche offrire i mezzi per la soluzione dei mali. Nel 400, infatti, alcuni medici prescrivevano immersioni in vasche per la concia, ricche di sostanze astringenti, a donne con gravidanze difficili e prolassi uterine, alla larga da Piazza del Campo. A dispetto di quanto raffigurato nel celebre affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti, che ritrae la fornita bottega di un calzolaio quale simbolo della prosperità manufatturiera della città, i senesi dimostrarono in realtà una certa insofferenza nei confronti dell'attività conciaria. Nel 1315, alcuni nobili cittadini, in una petizione rivolta alla signoria, si scandalizzarono del puzzo che emanavano gli opifici dei cuoiai. Nonostante fossero già stati prevalentemente confinati in un'area periferica della città, a Fonte Branda. Gli artigiani non si lasciarono tuttavia intimorire dalla petizione e ribadirono prontamente che il loro mestiere costituiva una cospicua fonte di ricchezza per Siena. Un mestiere che, a detta loro, godeva di ben altra considerazione a Firenze e in altre città toscane. La vicenda non si concluse tanto presto. Nel 1399 gli oppositori argomentarono nuovamente che le zone del centro cittadino erano consone soltanto a svolgere la mercatura e attività bancarie, ma non ad accogliere le botteghe dei calzolai. Queste ultime, già espulse da Piazza del Campo nella prima metà del secolo, si addensavano allora in una via fra il Duomo e il Battistero. Soltanto nel XV secolo gli insofferenti ebbero la meglio e si provvide ad espellere gli addetti alla lavorazione del cuoio da qualsiasi strada maestra della città. E la moda alla francese. Nel tardo Medioevo iniziarono a diffondersi oltre Alpe le prime stravaganze nei modelli di calzature. Andava infatti in voga una scarpa da uomo dalla punta lunghissima e a volte arcuata, detta poulaine. L'uso della lunga punta si spinse a tal punto che Filippo IV il Bello dovette intervenire a fissarne i limiti, distinguendo peraltro fra misure concesse alla nobiltà, alla borghesia e al popolo. Ma fu soltanto con Carlo VIII, alla fine del 400, che tale moda venne soppiantata. Il re, a causa di una sua deformità al piede, indossava una calzatura a punta quadrata e inaugurò così il modello della scarpa detta a becco d'anatra. Quanto a stravaganza, le donne battevano però gli uomini. Che dire, infatti, degli eleganti zatteroni detti Chopin, in sughero e legno, rivestiti in cuoio o velluto, che indossavano le nobildonne veneziane nei secoli XIV e XVI, la cui altezza poteva raggiungere il mezzo metro? Nonostante tali eccessi, il Medioevo non conosceva ancora il tacco, introdotto per la prima volta nelle calzature femminili nel 1533, quando Caterina de' Medici scelse una scarpa con il tacco per presentarsi al suo matrimonio con il duca d'Orleans. www.redigio.it e la storia continua.